Laura Pepe, buonasera.
Buonasera a lei.
E benvenuta qui nel posto delle parole per raccontarci alcuni pensieri intorno a quello che sarà la sua partecipazione al Festival del Classico a Torino, organizzato dal Circolo dei Lettori. Lei avrà due appuntamenti. Il primo sarà un seminario, il secondo sarà l'incontro insieme con Gennaro Carillo, storico del pensiero politico all'Università di Napoli Federico II. Ricordo che lei è storica dell'università, storica dell'antichità all'Università di Milano. È bello però storica dell'università, fare questa cosa. Però
non sono ancora storica dell'università.
Prenderebbe un'altra piega.
Esatto.
Mi perdoni il grave errore. E che cosa vuol dire, tra l'altro, Laura Pepe, essere storica dell'antichità? Perché è una definizione, anche se vogliamo, molto larga.
Beh, assolutamente sì, ma in realtà io sono una storica di un pezzo di antichità, nel senso che io cerco di documentarmi il più possibile, ma ovviamente dei cavalli di battaglia. Io sono specializzata soprattutto sulla storia greca più antica del periodo, quindi relativo ad Omero, e poi all'età classica, anche quello del quinto, inizio del IV secolo, il periodo d'oro, insomma, della democrazia ateniese. Per quanto riguarda Roma, di nuovo a me piacciono sempre quei periodi che riguardano la nascita della civiltà e il suo momento di massimo splendore, quindi arrivo fino agli inizi dell'età imperiale. Soprattutto questi sono i miei ambiti di ricerca e di indagine, del tardo antico e del momento di, passatemi il termine che è assolutamente improprio, decadenza, come si chiama nei libri, anche se per la verità decadenza non era, a quel momento sono meno interessata. Non era decadenza comunque,
sì.
Era una fase diversa dalla storia, non erano sicuramente gli splendori, ma erano dei momenti in cui i pensieri venivano elaborati in modo diverso e si avevano altre prospettive.
Mi ha fatto venire in mente una cosa che questa mattina ero in treno in questo viaggio che mi portava a nord, e non potevo non ascoltare la conversazione di due persone che lavorano nell'editoria. E questo signore raccontava alla sua collega che lui aveva spedito ad alcuni punti vendita della grande distribuzione organizzata alcuni manuali e alcuni dedicati alla storia di Roma, libri per ragazzi, libri per adulti, ma la maggior parte dedicati alla storia di Roma. Lui si è sentito dire: ma come mai, da Milano era giunta questa domanda, ma come mai mi manda libri di storia locale? Ora io mi sono messo a sorridere ascoltando questo, però questa sottolineatura la dice lunga su quanto noi sappiamo di questa storia locale, definiamola così.
Esattamente. Altro che storia locale, insomma, le guerre puniche forse devono essere cancellate, come qualcuno ha suggerito di recente, qualcuno che io ovviamente non condivido, no? Ecco, è stato proposto questa cosa, che forse non è il caso di studiare le guerre puniche per tre volte di seguito a scuola. Ecco, io forse
però Laura Pepe,
cinque volte a questo punto.
Finché lo dico io, che sono il signor nessuno, va bene. Ma chi ha detto questo, forse un po' di responsabilità e un po' di ritaglio istituzionale ce l'ha.
E caspita se ce l'ha, certo, ma del resto questa battaglia contro l'antichità è da molti anni che viene fatta, insomma. C'è in atto un fortissimo tentativo di abbattere il liceo classico, la cultura classica, nella convinzione che tutto questo sia inutile. Per ritornare al Festival del Classico, io invece credo proprio che il Festival del Classico di Torino ci induca proprio a riflettere sul fatto che le nostre radici non sono mai inutili. Mi è capitato poco fa di fare un'intervista radiofonica nella quale mi si chiedeva appunto: ma per quale motivo ne dovevo continuare a studiare i classici? Perché ci dia un esempio concreto della loro utilità. E l'esempio che io ho riportato è un esempio molto noto di un caso che si è verificato 5 anni fa, il quale un politologo di Harvard ha consigliato al presidente degli Stati Uniti d'America del tempo, che era Barack Obama, di studiarsi la storia di Tucidide e ricordarsi che le radici del conflitto tra Atene e Sparta, che consistevano nel fatto che la potenza di Atene era giunta a un punto tale che ormai ovviamente doveva implodere perché veniva minacciata da quella appunto spartana che non poteva tollerare una tale potenza, ebbene quello stesso conflitto con quelle stesse cause si ripresentavano proprio nel conflitto, nella guerra fredda, insomma nei rapporti sempre più tesi tra America e Cina. Questo politologo chiamava questo fenomeno Thucydides trap, la trappola di Tucidide. Ecco, questo è uno dei molti casi in cui studiare le guerre puniche, anche che sono un altro degli esempi di trappola di Tucidide, potrebbe essere assolutamente utile. Non che la storia debba insegnarci, si ripeta, non sono convinta del fatto che la storia si ripeta. La storia è sempre diversa, si presenta con diverse varianti di volta in volta, però sicuramente la storia e le nostre radici ci raccontano sempre qualcosa di interessante. E visto che lei citava appunto la Lisistrata poco fa, oppure appunto la Medea, io ricordo come proprio l'esempio di Lisistrata sia stato molto spesso utilizzato proprio come modello da coloro che hanno rivendicato una libertà, una maggiore libertà, una maggiore emancipazione femminile. Non c'è storia di emancipazione femminile nella Lisistrata, ma la cosa significativa è che i contenuti di opere antiche possono essere appunto presi come esempio e riadattati anche a tempi contemporanei, con in grado quindi di dare anche dei messaggi diversi. Proviamo a pensare anche a quante volte è stata rimessa in scena l'Antigone, con contenuti sempre diversi, ma la base era sempre quella. Quindi la storia antica e la cultura degli antichi ha ancora moltissimo da dirci, e sarebbe un errore cancellarle.
Prendo una parola dal titolo del suo incontro: equivoci. È certo che ciò che lei ci ha detto poco fa, Laura Pepe, entra direttamente in questa parola. L'equivoco, quando si tratta di avere a che fare con la storia, provoca dei danni a volte straordinariamente tristi.
Certo, beh, in questo caso noi parleremo dell'equivoco della libertà. Anche questo è un tema che ha radici antiche, ma che continua a riproporsi anche adesso. Oggi ci si chiede appunto che cosa sia la libertà. Io credo che oggi lo si veda, è sotto gli occhi di tutti il fatto che tutti quanti invocano libertà. Abbiamo i Novax che invocano la libertà di non vaccinarsi, e invece i Sivax che chiedono appunto che venga imposto un obbligo vaccinale perché tutti possano avere la libertà di fare quello che era prima. Che cos'è la libertà? La libertà è un concetto assolutamente equivoco. La libertà, sulla libertà hanno riflettuto tantissimo da una prospettiva proprio politica i greci, i romani. I romani subito, non appena hanno stabilito che cosa fosse la libertà, hanno anche subito posto dei limiti alla libertà individuale. Faccio per esempio riferimento proprio al diritto romano, che nel delineare il concetto di proprietà privata aveva stabilito che nella proprietà privata ognuno era libero di usare la cosa che era sua come volesse, ma nello stesso tempo hanno riconosciuto che quel diritto di usare la cosa come volesse c'erano dei limiti che non limitassero, che non offendessero la libertà altrui. In Grecia si è riflettuto moltissimo sul concetto di eleuteria. I greci hanno dato grandissimi, mi riferisco soprattutto ai greci dell'età classica, agli ateniesi del V secolo. Nel V secolo c'era una libertà che sulla carta era assoluta, c'era libertà di parola, chiunque poteva dire quello che voleva, la famosa parresia degli ateniesi, c'era possibilità di aggregarsi liberamente, c'era libertà di pensiero. Nessuno sembrava aver limiti alla propria libertà, però l'abuso di libertà talvolta causa anche delle fratture grandissime in seno proprio alla città. Non dimentichiamo che proprio la libertà assoluta che gli ateniesi concessero di esprimere il pensiero, di riunirsi anche a persone che erano appunto contrarie alla democrazia, ha creato poi delle rivolte che si sono ripercosse contro la democrazia. In fondo le rivolte oligarchiche che diedero appunto dei colpi abbastanza pesanti alla democrazia stessa furono proprio determinate dal fatto che a tutti era concesso una libertà forse eccessiva, o se non eccessiva, poco controllata. Quindi dell'eccesso della libertà bisogna avere paura, e questa è un'altra lezione che gli antichi ci danno. chi invoca una libertà senza limiti, beh, forse sta facendo del male alla collettività e di conseguenza anche a se stesso, che di quella collettività è parte.
E Platone su questo aveva qualcosa da dire.
Esattamente, Platone su questo ha qualcosa da dire, ma non solo. Ritorno sull'Antigone. L'Antigone propone un tema molto interessante. Tra l'altro l'Antigone è stata richiamata in causa anche di recente perché, ad esempio, Giorgio Agamben ne ha parlato proprio ricordando che la libertà di seppellire i morti, la facoltà di seppellire i morti vige da sempre, no? Da quando ci sono le leggi di Antigone. L'Antigone di Sofocle, proprio nella sua prima, nella sua versione originaria, propone un conflitto tra due diverse libertà determinate da due diversi tipi di nomos, quindi da due diversi tipi non di legge ma comunque di regola. Nel nomos non è necessariamente legge in senso tecnico. C'è Antigone che vuole seppellire suo fratello sulla base di un determinato nomos e di conseguenza si sente limitata dal nomos cittadino di Creonte, e c'è Creonte che invece sa che per salvare la città dal pericolo che dei traditori come Polinice la attacchino nuovamente, deve stabilire un'altra legge. Quale libertà e quale nomos di conseguenza dovrà avere la meglio? Come è necessario governare una città garantendo appunto una libertà che possa appunto consentire a tutti di vivere in una comunità fondamentalmente pacifica e sicura? Questo è un interrogativo che dovremmo porci anche noi.
Allora,
fin dove la libertà deve arrivare? Fin dove la libertà è equivoca? E quanto deve essere equivoca la libertà?
Quanto deve essere equivoca la libertà è dovuta al nostro bagaglio culturale del sapere. E noi abbiamo questa grande missione, però, del cercare di sapere, e questo è importante, questo è un atto di estrema libertà, la conoscenza. Proviamo invece a fare quello che, in pochi minuti, e io glielo chiedo, a fare quello che fece, se non ricordo male, un certo Deleuze, prendendo l'idea di Platone e rovesciando la medaglia, oggi come oggi, sul tema della libertà, rovesciando le parole di Platone, no? Questa libertà, lei faceva riferimento poco fa ai Sivax, Novax e così via, ma ormai c'è su ogni argomento questa polarizzazione, no? Secondo lei, Platone che cosa direbbe dello stato di oggi?
Sa che non l'ho sentita nell'ultima parte della sua domanda.
Secondo lei, che cosa direbbe Platone della situazione che abbiamo oggi, no? Pur cercando, come dicevo poco fa, di rovesciare il suo pensiero, no? Perché Platone su questo era abbastanza, possiamo dire, abbastanza rigido, no? E sulla libertà bisogna anche essere rigidi, perché la libertà non è fare quello che io pretendo di fare.
No, assolutamente, ma assolutamente no, la libertà non è fare quello che si vuole fare. Bisogna sempre, secondo me, ricordare, e questa è una lezione che Platone sicuramente forse ci darebbe, bisogna sempre ricordare che comunque l'uomo è parte di una collettività, che è nella collettività che lui deve, che ogni uomo, ognuno quindi di noi deve vivere e deve inserirsi. E di conseguenza la cosa fondamentale non è avere a cuore la propria libertà, ma sapere appunto che il fine ultimo è la vita all'interno di una comunità. Non è un caso che Platone avesse cercato proprio di trovare nella sua visione sicuramente utopica la città ideale, che era quella governata dai filosofi. Ovviamente lui stesso cercò di impiantare, di realizzare, senza naturalmente riuscirci nei suoi vari viaggi appunto in Sicilia, questa ideale collettività. Ma l'insegnamento di Platone, secondo me, deve essere ancora oggi recepito nella misura in cui Platone ci diceva di ricercare la verità e incoraggiava soprattutto i governanti ad essere loro stessi filosofi. Ecco, allora, l'idea che in una democrazia, visto che governanti e governati teoricamente potrebbero essere figure intercambiabili, visto che siamo in una democrazia dove tutti gli elettori possono a loro volta essere eletti, se soltanto lo vogliono. Questa ricerca della verità platonica, che nello stesso tempo è ricerca anche del bene, perché è questo che è a cui tende la verità, e quindi questa ricerca del bene potrebbe forse servirci proprio a vivere meglio e a fare in modo che la eleuteria, quindi che la libertà vera, che la libertà di tutti, non diventi exousia, quindi non diventi sfrenatezza, possibilità per chiunque di fare ciò che vuole. Un bene comune e nello stesso tempo un accesso a una verità, un diritto aletico, appunto, alla aleteia, alla verità, secondo me, è quello che Platone ci insegnerebbe nel mondo di oggi, che probabilmente gli farebbe anche abbastanza obbrobrio, nel senso che vedrebbe poca eleuteria e troppa exousia nel mondo di oggi.
Di un ricordo scolastico, sicuramente una delle cose riguardante Platone che mi ha sempre affascinato, perché normalmente si pensa che la filosofia sia qualcosa che sta nella Tour de Zebourg, ogni tanto
no,
scende in mezzo al popolo e poi ritorna su. E invece la filosofia di Platone, mi diceva l'insegnante, è una filosofia molto realistica, e questo è veramente un aggancio importante. Forse dovrebbero ricordarsi anche un po' di filosofi oggi che la filosofia deve essere così.
Io le dirò di più. In anni passati io odiavo Platone per il solo fatto che la sua contrarietà alla democrazia, fondamentalmente Platone è un filosofo molto poco democratico e Socrate del resto andò a morte, io ne sono convinta, anche perché il processo che gli fu mosso era un processo decisamente politico, diciamocelo chiaramente. Socrate aveva detto che era una follia una democrazia dove tutti erano a turno governanti e governati, dove uno valeva uno. Uso questa espressione, insomma, non a caso, ma con riferimento anche alla realtà attuale. Socrate aveva quindi contestato la democrazia. Naturalmente il pensiero di Socrate, dove inizi il pensiero di Socrate e dove finisca il pensiero di Socrate, scusi, e dove inizi quello di Platone, nessuno può dire.
È un bel dilemma quello.
Socratica, no? Però allo stesso tempo, mentre mi fastidiva il pensiero platonico quando ero più giovane, di conseguenza portata a ritenere che la democrazia fosse veramente la massima aspirazione a cui ognuno di noi deve tendere, ebbene, mentre mi infastidiva quel pensiero, ora ne riconosco tutta quanta la profondità. Nel senso che, e qui mi ricollego anche ad argomenti a me più cari, nella democrazia fondamentalmente è importante l'ascolto, è importante votare nella nostra democrazia rappresentativa, ma era così anche nella democrazia diretta ateniese, è importante votare per il bene della collettività, non certo per il bene individuale, per il bene appunto per la libertà complessiva e non per quella individuale. In una società dove, come la nostra, dove manca l'ascolto, dove manca la capacità appunto di parola, di comunicare dei contenuti veri, dove si comunica solo ed esclusivamente per slogan, il compito della democrazia è fondamentalmente venuto meno. E mi permetto di fare un riferimento alla realtà attuale, dove l'attuale primo ministro può consentirsi di fare quello che fa proprio perché fuori dai giochi della politica, e di conseguenza può anche permettersi di prendere delle decisioni che altri non prenderebbero perché sarebbero impopolari. Però nello stesso tempo, per ritornare al nostro tema, forse in questo modo, con delle prese di posizione così nette, ci sta anche garantendo un benessere maggiore rispetto a quello che avremmo in una democrazia appunto piena, fatta dagli elettori.
E allora prendo a spunto il titolo del suo incontro, Laura Pepe, cambiando, seguendo il suo pensiero, cambiando una parola, gli equivoci della politica, un problema antico?
E come se è un problema antico? Questo problema, sull'equivoco della politica e sull'equivoco della democrazia, esisteva assolutamente anche nell'antichità. Infatti forse dovremmo rileggerci tutti quanti Tucidide, perché Tucidide ce lo diceva chiaramente, adesso volendo semplificare tutto quanto, però ci diceva chiaramente che nella democrazia d'oro di Atene, quando c'era Pericle, la democrazia c'era solo ed esclusivamente a parole, perché in realtà c'era una sorta di principato, di un potere, di un primo cittadino che non si faceva guidare dalle ire della massa, che non si faceva appunto prendere per mano dalla massa e trascinare dove la massa voleva, era lui a prenderla per mano e a guidarla dove lui stesso voleva. Dopo di lui, che non lasciò eredità alcuna, vennero i demagoghi che invece ascoltarono la pancia della gente e la democrazia andò verso i suoi anni peggiori, fino a rinascere poi dopo la guerra del Peloponneso in una forma decisamente affievolita e non più aurea come era stato un tempo.
Noi narreremo il libro di Tucidide, visto che lei l'ha citato, è il libro di Luciano Canfora che... dedicato tanta passione, conoscenza e ricerca proprio su Tucidide e Il colpo di Stato, è il suo ultimo libro. Mentre parliamo del suo libro, Laura Pepe, La voce delle sirene, poco fa lei parlava della situazione attuale e mi veniva in mente di chiederle qual era la differenza tra le voci delle sirene di allora, nella Grecia antica per esempio, e la voce delle sirene di oggi.
È una domanda molto insidiosa questa.
È un po', vero? Sì.
Il discorso sarebbe sicuramente complesso. La voce delle sirene del tempo io l'ho paragonata molto spesso alla voce dei social, nel senso che i pericoli delle sirene sono i pericoli di esseri, di creature che non si vedono, perché in Omero in realtà queste creature non si vedono, e di conseguenza potrebbero essere veramente paragonate alle voci che non si vede, di persone che non si vedono sui social. Però nello stesso tempo le voci delle sirene sono anche tutte quelle voci che sostanzialmente dietro un suono mellifluo contengono un inganno che può essere anche letale, perché non dimentichiamoci che nel famoso luogo, sul famoso prato delle sirene, accanto all'erba con la rugiada, c'erano anche cadaveri in putrefazione, e questo è il rischio che una parola che ci seduce, ci ammalia, ma che ha dei contenuti pericolosissimi, questo è il rischio a cui andiamo incontro. Le sirene di oggi sono esattamente queste persone, sono le persone che ci propongono sotto una veste meravigliosa dei discorsi che poi hanno dei contenuti estremamente pericolosi, estremamente divisivi. Non è un caso che a resistere alla voce delle sirene sia proprio Whist, che ascolta quella voce ma standosene al sicuro legato sulla sua barca. Ecco, forse noi dovremmo essere un po' come degli Ulisse, novelli Ulisse, quando ascoltiamo le voci ingannevoli altrui. Dovremmo appunto cercare di capire appunto quale inganno si nasconde dietro a quelle voci e non cadere nel tranello delle voci stesse. Le voci delle sirene, le voci ingannevoli, si ritrovano forse un po' in tutti coloro che cercano di ingannarci dicendoci cose belle, ma dietro quelle cose belle non ci sono contenuti altrettanto belli. Pensiamoci, tutte le volte che ascoltiamo qualche nostro politico, abbiamo spirito critico. Nella democrazia bisogna anche fare questo.
Per capire questo bisognerebbe aprire un libro, ad esempio quello di Laura Pepe, La voce delle sirene, i greci e l'arte della persuasione, pubblicato dalla Terza, perché la parola persuasione ha molto da dirci e noi siamo dentro questa parola, in forma, troppe volte, in forma passiva.
Festival del... sì, purtroppo è questo, il problema della democrazia è questo, che la democrazia richiederebbe un ascolto assolutamente attivo, mentre purtroppo la politica si è trasformata in una specie di gioco del calcio, comunque di gioco sportivo, dove noi tifiamo per una squadra a prescindere dal fatto che quella squadra faccia bene o male, e questa è una cosa molto pericolosa.
Sì, però Laura Pepe, lei mi ha toccato sul tema del calcio, ma è sul tema del calcio...
No, io però non mi chieda nulla di
no,
calcio.
Non voglio chiederle a quale squadra per quale squadra batte il cuore.
Nulla.
Volevo però dire un'altra cosa. Ecco, però nel calcio è anche divertente, se vogliamo, le chiacchiere da bar, entro certi limiti ovviamente, no? E lo sfottò tra amici, la polarizzazione calcistica, se vuole, è anche bello. Però questa polarizzazione politica, e qui la cosa è molto più seria, non è certamente simpatica, conduce sicuramente in dei terreni molto scivolosi.
Senta, basta semplicemente fare un giro su internet, su alcuni siti che sono anche abbastanza famosi, per cercare di capire che cosa la gente comune capisce delle comunicazioni dei politici. La risposta è ben poco. Io rimango abbastanza sconvolta quando si segue la voce del leader in modo del tutto acritico e si segue pedissequamente ciò che lui dice di fare senza capirne il contenuto. Queste sono le cose che mi fanno più paura, perché sono prese di posizione che non hanno una critica, non hanno una ragionevolezza dietro loro stesse. Come fa a funzionare una democrazia, in un clima di questo genere? In una democrazia dovremmo tutti quanti capire, ritorniamo proprio al tema platonico, che tutti quanti siamo parte appunto di una collettività e che di quella collettività dobbiamo essere parte attiva. Della politica non c'è nulla che non possa toccarci, non possa interessarci.
Però
E
oggi,
allora
Laura
com'è
Pepe, oggi
possibile?
abbiamo bisogno di semplicità. Io se devo sapere qualcosa, compulso per qualche secondo la tastiera del computer o quella del telefono, so subito la risposta, mentre la politica e molte altre cose hanno invece in sé la parola complessità. E se noi abbiamo una cosa che è diventata semplice, è perché qualcuno ha risolto la complessità per quella cosa. In ogni modo la complessità fa parte dell'attività politica, ma noi che leggiamo semplicemente i titoli del giornale, se va bene il sottotitolo, quando lei parlava e diceva che si segue il leader, e così via, ma noi leggiamo i titoli su internet, sui quotidiani, e se va bene arriviamo al sottotitolo, e con quali armi culturali del sapere non solo noi possiamo capire la politica?
Facendoci filosofi, come diceva Platone, innanzitutto, rinunciando a una comunicazione che è fatta solo ed esclusivamente di tweet. E soprattutto riacquistando, vede, lei parlava di complessità, ma la complessità non è una cosa che deve essere necessariamente difficile. Io posso anche essere in grado di comunicare un contenuto molto complesso in termini molto semplici. E la stoffa del leader che si richiederebbe a un leader politico è proprio questa, non già di abbassarsi alla pancia della gente. Purtroppo questa è la deriva democratica verso la quale ci stiamo avviando. Guardiamolo anche nelle scuole, no? Nelle scuole l'asticella si abbassa sempre di più perché bisogna fare le cose semplici. Ma chi non dice, chi ha mai detto che i contenuti complessi non possono essere comunicati in modo semplice? E che non si possa di volta in volta alzare questa asticella in modo tale che le competenze diventino sempre maggiori. Chi ha detto che i contenuti devono essere sempre comunicati in modo orizzontale e non ci debba essere invece, perché così è più democratico, e che non ci debba più essere invece una comunicazione verticale? Per quale motivo bisogna tutte le volte denigrare un'elite intellettuale che forse dei contenuti potrebbe ancora comunicarli a chissà meno? Perché non bisogna confessare la propria ignoranza e decidere che imparare da chissà più di noi è bello? Io molto spesso io imparo dai giornali tutte le volte, insomma, ne confronto anche di più e di diversi e non mi limito a leggere i titoli se posso, se il tempo me lo consente, approfondisco perché nessuno, perché non dobbiamo farlo? Anche perché, tra l'altro, esistono adesso dei mezzi che ci evitano anche la lettura. Sto pensando, ad esempio, ai vari podcast che ci sono, che ci consentono di ascoltare voci assolutamente autorevoli anche in momenti della giornata in cui non potremmo leggere, quando siamo in macchina. Io lo faccio addirittura quando appunto prendo la metropolitana al mattino e mi ascolto tutti gli audioarticoli della giornata. Per quale motivo dobbiamo appunto fermarci e pensare che la politica è una cosa complessa? La politica è una cosa bellissima. E anche se è complessa, la si può imparare step by step, quindi appunto tutte le volte alzando l'asticella e cercando di capirne sempre di più. È così, è in questo modo appunto che si impara, ce l'hanno insegnato sin dalle scuole elementari, dapprima i contenuti semplici, poi via via i contenuti più complessi.
Deve essere una
Chi
sfida
inizia a giocare a
continua.
calcio,
Infatti,
ma capita,
infatti.
ma è l'essere umano che vive di una sfida continua, l'uomo è una creatura meravigliosa e non credo che ci sia un limite alla capacità dell'uomo di assimilare
Che poi è il bisogno
informazioni.
di conoscenza, nient'altro che quello, no? È capire, cercare di superare se stesso. diverso, no? Non è che dobbiamo necessariamente essere tutti quanti degli Odissei, però...
No, certamente no. E poi riconoscere, questa è un'altra lezione platonica importante, riferita poi a Socrate, sapere di non sapere. Quanto più sappiamo, più ci rendiamo conto che la nostra non conoscenza e la nostra ignoranza è davvero sterminata. E per quale motivo allora dobbiamo dirci, soprattutto quando siamo a dei livelli bassi di conoscenza, che sappiamo tutto? I titoli dei giornali molto spesso non bastano per un'informazione, sì, per le chiacchiere al bar appunto, ma per avere un'informazione un po' maggiore forse è necessario leggere non soltanto i giornali, ma anche informarsi leggendo libri.
E a proposito di libri, sul sapere, lei parlava del non sapere, io mi sono avvicinato a un libro che è proprio qua che stiamo leggendo e lo racconteremo prossimamente con l'autrice Chandra Candiani, pubblicato da Einaudi, Questo immenso non sapere. Ecco, e credo che sia un momento importante per capire questo immenso nostro non sapere. Ma tornando in chiusura, Festival del Classico, Gli equivoci della libertà, un problema antico, questa è la domanda, con Gennaro Carillo e Laura Pepe, che è stata insieme con noi qui. Grazie davvero Laura Pepe, buona serata.
Grazie a lei, arrivederla.